se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Ciao a tutti e bentornati come ogni settimana, a parte la scorsa, qui a Dufere Boldrin. Ciao Michele, bentornato, ciao ciao.
Ciao carissimo, bentornati a tutti, eccomi qua.
Bentornati a tutti.
Cosa mi racconti?
La settimana scorsa per qualche vicissitudine non siamo riusciti a
incontrarci. È impegnatissimo, gli ho appena fatto l'osservazione positiva, ho detto... Stiamo facendo crescere i capelli, dottor Dufer. È tipico della fase.
faccio tutta la
carriera dinamico che ha mille robe a fare. Detto, guarda, tutte le volte nella vita in cui mi sono trovato in quella situazione, vuol dire era un buon segnale. E perché c'avevo da fare, non me ne fotteva niente di dove andassero i capelli, i peli, la barba, le ciglia, le sopracciglia. Sono le robe più importanti da fare.
Chi se ne frega dei capelli? Siamo qui a parlare di cose
più
importanti.
Un pubblico come te, il look conta, dai, che c'hai la frangetta, tutto bene. Guarda come è pettinato bene, va, come bravo.
pettinato benissimo.
Ascolta, Giramondo, di cosa vuoi parlare?
Allora, a me è Giramondo, cioè tu sei dall'altra parte del mondo, vabbè, lasciamo perdere.
Sono fermo.
Oggi parliamo, secondo me è una cosa interessante.
Anche lui, italocentrico anche lui, siccome il centro del mondo è Vicenza, sono io quello che è andato lontano.
È assolutamente così. Fermo lì che ti è esplosa la finestra, Michele, fermo lì. No, continua.
Mi esplosa la finestra.
Ci saranno, no, non la finestra dietro di te, tranquillo, cioè continua a ingrandirsi la tua finestra, ma gli spettatori sopporteranno questo piccolo bug.
Sì, vabbè, sopportate, non lo so perché accada, lui dice che ha a che fare con la connessione, ma non lo so, boh.
Non riesco a capire.
Dovremmo capire sta roba.
Fermi lì che lo aggiusto subito. Adesso che la finestra di Michele sembra stabilizzata, ma se dovesse esplodere di nuovo, insomma, urleremo al complotto a questo punto. Ci sono sicuramente i poteri forti che...
Scopriremo un giorno di cosa si tratti.
E mi sa che invece non lo scopriremo mai, perché ho fatto una lunga ricerca sul web e nessuno... Se c'è qualche utente online che sa dirmi come mai, ce lo dica, mi raccomando. Quindi, di cosa parliamo? Sai, in questi giorni è successa quella vicenda lì di Ignazio Marino, che è stato prosciolto dalle accuse ed è stato riabilitato e invece non viene percepito dall'opinione pubblica. E questa cosa mi ha fatto tornare in mente quanto l'opinione pubblica italiana abbia bisogno del sangue, di quanto sia un'opinione pubblica che ha bisogno proprio di questi di questo fango gettato addosso delle persone, che poi quando il fango si rivela essere fasullo, artefatto, costruito, nella realtà dei fatti non c'è mai una voce abbastanza forte che permetta di riabilitare veramente almeno quanto è stato fatto il danno, ecco, almeno nella misura in cui il danno è stato fatto, perché insomma in questi giorni quanti stanno parlando della soluzione di Marino? In politica nessuno, nei giornali, nei telegiornali si è sentito poco o nulla, e mi ha fatto venire in mente tutta quella serie di casi. Anche tu l'hai condiviso su Facebook, quello di Ilaria Capua di qualche anno fa,
sì, certo.
Accusata di essere trafficante di virus, insomma scienziata di tutto rispetto, accusata di essere trafficante di virus quando in realtà faceva l'esatto opposto. E dopo, quando c'è stata la sua riabilitazione pubblica parziale, in realtà l'Espresso, che aveva lanciato le accuse, non ha fatto una copertina in cui diceva scusa Ilaria Capua, e tantissime persone che hanno condiviso, che sono indignate, non è che poi sono neanche entrate in contatto con la smentita della notizia. Allora, secondo te, da dove arriva questo bisogno inesauribile di sangue, di sacrifici umani, e soprattutto a cosa ci porta?
Dai, quella parte di perché ci sia un bisogno inesauribile di sangue, di sacrifici umani, mi sembra ovvio. Cioè, una grande massa di persone ne ha bisogno, e come sappiamo, appunto, c'è la famosa battuta: la gente ha un grandissimo bisogno di notizie scioccanti, del cattivo, anche per sentirsi migliore, no? Perché prendono i film dell'orrore, cioè c'è una dimensione nostra, della nostra psiche, delle nostre emozioni, che si appaga vedendo il male esterno a noi, perché ci dà il brivido, perché abbiamo il male dentro, perché anche ognuno di noi è tentato, è inutile negarlo, in diversi momenti della vita, di compiere atti di violenza, di sopruso, di vendetta, no? perché nell'evoluzione nostra siamo degli animali che pensano, ma hanno voglia di combattere. Quindi questo a me non sorprende, no?
Sai che adesso ci saranno i vari commentatori che diranno: ecco, senti Michele Boldrin, senti Dufer che dicono di avere il male dentro. Io no, io sono buono. Lo sai che ci sta.
Ma che vadano a fare nel famosino nel famosissimo culetto. Se lo, cioè,
no, era bellissimo nel famosino culetto.
Ci vuole un altro culino. Cioè. Tutti che perfetto, è scappato. Sì, è come dice, ecco, quelli sono una sottospecie, perché poi il male ha i suoi livelli. Il vermetto che gira anonimo per l'internet a scrivere cretinate, che da quando utilizzo l'internet pubblicamente con te, appare sempre più frequente, no? È una versione piccola di quella cosa lì, no? Quindi questo bisogno la gente c'ha, poi lo proietta, lo risolve in tante maniere, quindi che diventi di grande attrazione, che la persona famosa, nota, in realtà che appare positiva, venga accusata di un'azione di malaffare, di violenze, di soprusi, di affascia. Povera Capua, addirittura in quel caso, questi disgraziati, perché non so come altro definirlo, si inventarono la cosa perfetta, perché nell'immagine popolare dell'ignoranza di quelli che votano Lega e 5 Stelle, capiamoci, perché quel mondo lì, ma non solo, votano anche Forza Italia e PD, non devo essere ingiusto. L'idea della donna, che già la donna che fa la scienziata in quel paese lì, evito, no?
Sì.
Ci sta e non ci sta. Poi lì in questo suo laboratorio, che cazzo fanno? Perché ormai cosa vuoi che capisca la gente della biologia o anche della chimica, se per quello moderna, no? Contemporanea? Zero, perché non ci capisco niente neanch'io. Che fa lì, in realtà, cos'è che le avevano accusato di fare fabbricare virus e metterli in giro? Cos'è che non mi ricordo, è una cosa folle.
Trafficanti di virus.
Sì, sì, quello era il titolo, ma non mi ricordo esattamente che cosa l'avessero accusata di avere oggettivamente fatto, no?
Però fondamentalmente era una cosa segreta, diffondere per poi avere le provvigioni dalle case farmaceutiche per portare la cura, cioè l'accusa era quella fondamentalmente.
Ma è un classico, cioè capisci, questi sono i prodromi dell'antivax.
Sì, è vero.
È la stessa cultura. Un classico, cioè da un lato è un po' di film di Hollywood. Cioè questi film dove c'è il laboratorio segreto, lo scienziato un pazzo, un po' cinico, no? E dall'altro è questo perfetta cosa delle farmaceutiche, i dottori, i professori, che sono loro che si inventano le malattie per poi profittare alle nostre spalle, perché noi saremmo sani. Sì, prima della medicina, notoriamente, vivevamo tutti 900 anni come Matusalemme, vero?
Quindi, esattamente.
La povera Capua era una vittima perfetta nel disegno, nell'immaginazione popolare. Donna scienziata, asservita alle multinazionali, a diffondere malattie, quindi vabbè, ma mi sto diffondendo troppo su lei. Quindi perché queste cose compaiono, secondo me non è così sorprendente, fa parte del male del vivere. Perché poi non scompaiano, non si riconosca il fatto, in parte per la stessa ragione per cui appaiono. Una volta che, siccome è un meccanismo emozionale, istintivo, di pulsioni, c'è poco di razionale, no? Una volta che l'hai marcato negativamente, che quello è il male, è il nemico, ti rimane così. Sì. Dall'altra devo dire, però, non è sempre vero, perché per esempio nel caso della Capua, a me sembra adesso è stata riabilitata l'occhio popolare. Altri invece, Marino, da cui sei partito, no. Perché, come dire, il marchio emozionale che gli si mette poi conta nel lungo periodo.
Eh sì, no, infatti, ma poi segna anche la persona stessa, cioè nel senso c'è un effetto devastante, cioè io credo, quello che dico sempre in questi casi, io spero che la persona colpita abbia veramente il pelo sullo stomaco, perché riuscire a sopportare bordate di questo tipo da un punto di vista emotivo è una cosa incredibile. Poi c'è anche un altro aspetto da sottolineare, secondo me, il fatto che anche questo, collegato a quello che dicevi all'inizio, il fatto che la catastrofe fa molti più ascolti, fa molta più presa, conviene di più. E da questo punto di vista io non mi stupisco neanche del fatto che, non so, tipo l'Espresso non abbia fatto una copertina, che era il minimo sindacale, cioè nel senso, più che la copertina, almeno dedicare un numero a dire: oh ragazzi, abbiamo preso una cantonata. Perché? Perché alla gente se ne sarebbe fregata. Cioè, in fin dei conti, al lettore medio, quello, come dicevamo, assettato di sangue, nel frattempo, sappilo, la gente sta vedendo io che combatto con la tua finestra, sei...
Oh, signor mio, ma cosa c'è oggi?
Io mi sto divertendo. La gente vedrà un video in cui tu continui a rimpicciolirti e ingrandirti, quindi sarà in realtà una puntata
abbastanza Va bene, accetto, speriamo
sei
che...
Sei un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, sei Michele nel Paese delle Meraviglie e che ti ingrandisci
nel Paese delle Meraviglie. che volgare
non si dicono queste cose, no, e quindi proprio una convenienza anche proprio mediatica. E allora mi chiedo, è un po' la domanda che mi è sorta mentre parlavi della Capua. Tu dici che la sua professione è stata riabilitata, ma sì e no, in realtà in alcuni ambienti sì, in altri no. Però mi viene in mente questa domanda, è la gente, è questa sete di sangue, questo bias innato che poi porta i media italiani, perché poi nel resto del mondo non mi sembra che siano così cattivi, che siano
No, lascia che ti contraddica. E allora, sì. In Italia, in Italia succede una cosa che hai appena detto, infatti volevo interromperti, ti interrompo adesso.
Sì, sì.
Cioè, questa cosa dell'Espresso è la vera cosa infame e infamante. Mm-hmm. Perché... L'Espresso è, probabilmente adesso ormai stanno sparendo, grazie a Dio, sti tabloids, però è il settimanale italiano di maggior prestigio, di maggior storia, sì. Si piccano ad essere professionisti, fanno una cosa del genere, avrebbero in un paese normale, se lo fa qui, Time, Newsweek, Bloomberg, da qualche parte, in uno delle sue, per non parlare dei quotidiani, una roba del genere si scusano per una settimana, con grandissima evidenza, non esiste. Cioè non esiste, ecco, quello è quasi unico italiano e di paesi, come dire, di quelli con cui non amiamo paragonarci. Nei paesi civili, se crei un caso del genere, sei un giornale serio, fai delle ritrattazioni gigantesche, giustamente, e probabilmente finisci in tribunale. Ecco, tra l'altro lei li ha portati in tribunale per diffamazione.
Sai che questo non te lo so dire, devo informarmi, devo trovare la notizia.
Io sì, spero perché questi fatto. Tribunali italiani che condannano follemente, non so se hai seguito questa cosa di Giannino.
Giannino, ecco.
Tremendo, sì. Perché fa cronaca e poi una roba del genere, cioè l'Espresso, c'è un giornale come l'Espresso che fa così, io se sono in un paese normale... L'amonio si monta al laboratorio privato con i soldi che l'editore deve pagare per una cosa del genere. Perché questa sì va punita, capisci? Perché è studiata, è prolungata, è lunga, cioè non è un errore, gli errori per carità li fanno tutti. Quindi quella mi sembra la cosa grave. Per quanto riguarda l'atteggiamento dell'opinione pubblica, e cioè di sezioni dell'opinione pubblica, della parte appunto quella che non riesce a controllarsi il desiderio di sangue e di violenza, ti dirò che succede tanto qua quanto là.
Sì.
È un problema di percentuali, però io quelle non le so misurare, dirti se qui è il 30%, in Italia è il 50%, forse, ma non lo so.
Però mi sembra
i giornali sembra si comportano, sia... i media, la comportamento dei media italiani su queste vicende è pazzesco.
È quello che dicevi tu, cioè nel senso, se lo fa Bloomberg, e in effetti è successo anche in passato che venissero smentite delle storie. Adesso ce n'è una legata a un membro dello staff di Obama nel 2009-2010, però adesso non mi ricordo bene, magari dopo lo cerco, metto un link in descrizione. Mm-hmm. Mi ricordo che c'è stata una vicenda simile, e quando poi è finito e si è dimostrato che non c'erano le colpe, sono stati diffusi a sprombattuto articoli, smentite, non tanto scuse, ma semplicemente dire: oh ragazzi, abbiamo preso un granchio. Cosa che qui in Italia invece non c'è. Cioè, sì, fatto il misfatto e poi vatte la pesca. E questa cosa è abbastanza è preoccupante, perché poi se ci capiti in mezzo, ecco come è capitato a Giannino, ok? Se ci capiti in mezzo a questa tagliola, poi veramente... è meglio darsela a gambe a quel momento lì, perché non hai nessun tipo di garanzia, ed è collegato un po' a quella mancanza, ne abbiamo parlato una delle prime puntate, a quella mancanza di presunzione di innocenza, cioè nel senso sei già, cioè basta che qualcuno ti pubblichi su un giornale e tu sei già tacciato di quel crimine, di quella colpa, e se poi sei innocente, vabbè, in realtà è perché hai pagato la gente giusta, no? ed è interessante questo meccanismo.
Sì. Questo sono assolutamente d'accordo. Ora Perché una parte dell'opinione pubblica, fatte eccezioni, si rifiuti di riconsiderare il giudizio, ripeto, perché secondo me la gente ha bisogno di continuare a credere che c'è il male, c'è una domanda molto forte fra chi probabilmente non vive bene, fra chi... Se guardi, c'è una forte correlazione fra questi atteggiamenti su queste questioni e tutta una serie di altri fenomeni. E devo dire che è indubbio che tutto questo, non è una questione di voler fare i professori, no, è indubbio che tutto questo è dovuto a una profonda ignoranza nella e una incapacità di percepire il mondo, e anche un'intelligenza relativamente sotto, se non la media, di certo sotto la media più mezza standard deviation. E quindi c'è un bisogno di costruirsi un mondo negativo, dove ci sono i cattivi, dove le cose vanno male, dove ti fanno le cose alle spalle, perché questo in parte compensa e giustifica il tuo essere insoddisfatto della vita, il sentirti escluso, sfigato per una ragione o per l'altra. Io vedo anche questo come componente di questa cosa qua, cioè una tendenza molto forte che forse negli anni recenti è cresciuta, o l'abbiamo notata di più perché c'è più gente informata, perché c'è più gente che entra nel sistema mediatico, la famosa storia dei social, perché le opinioni di ognuno cominciano a contare, nel senso che girano. Abbiamo notato molto di più una tendenza degli umani, o perlomeno di una parte maggioritaria degli umani, di pensare che il mondo va tutto male ed è pieno di mostri e di cattivi, al contrario di quello che invece il mondo va.
Sì, beh, c'è il libro.
La mia finestra ti sta facendo diventare pazzo.
Io in realtà mi sto divertendo a continuare a cambiarti le dimensioni. Ma in realtà, no, volevo.
Cioè, Boldrin parla e tu gli cambi le dimensioni.
E io cambio le dimensioni e Boldrin che parla. È una cosa bellissima. Mi sento un po' un demiurgo.
Povero, cioè, Riccardo.
La tua immagine è un po' nelle mie mani. È una cosa divertente. Cioè.
Mia vita. No, non so come. Cioè, io lo vedo molto legato. Cioè, qua non voglio. Devo essere obiettivo. Tutte queste cose che descrivi, per carità, le trovi in ogni gruppo sociale, in ogni paese, ma sono particolarmente frequenti, altissimamente frequenti e caratteristiche di un certo mondo che è fatto di persone, onestamente, perché c'è questa difficoltà ad accettare, di persone mediocri, di scarsa cultura, di scarsi valori, con emozioni interne, con stati emozionali mediocri, che hanno bisogno, c'è un grande bisogno anche di scaricare, di odiare, di disprezzare, di sentire che il male non sei solo tu, che è appunto anche la povera Ilaria.
Sì, no, da questo punto di vista è terrificante. Cioè, beh, c'è un libro bellissimo, non so se tu l'hai letto, che è quello di Hans Rosling, che è Factfulness.
Guarda, l'ho appena rimesso, insomma, nello storage dell'ufficio, sì.
Fenomenale.
Lui, questo è un libro che molti dovrebbero leggere. Perfetto. Sì, lui si diverte. Infatti lo commentavo 2 giorni fa, che l'avevo portato da casa, quei libri li leggo a casa la sera. A casa poi li metto in ufficio, tutta la sezione, diciamo così, letteratura tecnico popolare, e allora un collega me l'ha visto e ha detto: ma com'è? Dice, sì, no, dico, guarda, tutta roba che la gente come noi sa già, però messe bene, in ordine.
Esatto, un libro utilissimo.
Esattamente.
E poi ci sono i libri, cioè io mi ricorderò sempre uno dei post che scrissi circa un anno fa sulla mia pagina Facebook, che creò più hating, più reazioni indignate, fu quando condivisi il TED di Steven Pinker, ok? Che dice: guardate che viviamo nell'epoca meno violenta della storia. Ecco, perfetto, Enlightenment Now, bellissimo testo.
Dopo ti dico infatti cosa ne penso, sì, un buon lavoro. Proprio... Steve alla fine sta facendo un lavoro molto utile.
È molto importante, molto importante. Mi sono accorto di quanto in realtà ci sia proprio un astio nei confronti dell'evidenza secondo cui viviamo veramente nell'epoca e nella parte del mondo, ma in realtà per tutto il mondo viviamo nell'epoca, diciamo così, più decente perlomeno. Ecco, mettiamola così, perché poi altrimenti se dici nella migliore epoca di sempre, tutti dicono: oh, migliore, ma la gente muore, soffre, eccetera. Diciamo l'epoca più decente è l'epoca in maggior miglioramento nella storia.
Di gran lunga.
E credo che questo sia, che tu hai individuato culturalmente proprio il manicheismo, cioè la necessità di leggere il mondo come suddiviso fra bene e male, quando in realtà non è assolutamente così. E da questo punto di vista mi è venuto in mente un episodio proprio di questi giorni. Non so se hai seguito un po', beh, sicuramente ti è capitata sotto gli occhi la notizia di quella ragazza che ha fatto quel video in cui piange perché continuano a bloccarle il profilo Instagram. Non so se l'hai vista. C'è questa tizia
no,
che
no,
praticamente...
No,
No, è bello questo, perché è molto paradigmatico in questo senso. Sembra che andiamo fuori argomento, ma in realtà è lo stesso. Questa influencer, che io in realtà non conoscevo, Jenny Taylor, che non ho neanche capito cosa fa, ok? Mi sembra che semplicemente faccia delle foto...
No, quel mondo, devo dire, dopo che ho scoperto che esisteva, e io ti immagini, la prima che mi ricordo era la figlia degli Hilton, lì,
Paris Hilton. Certo.
Sì, ormai adesso sarà uscita, perché sarà diventata vecchia, una roba inventata. È un mondo, ecco, quello è un mondo da minorati mentali.
Certo,
ecco, è guarda
vero.
Che quel mondo lì è l'altra faccia della medaglia dello scienziato cattivo, insomma, del mostro che sbatte il mostro in prima pagina. E cioè, perché questi invece sono l'opposto, questi sono tutto ciò che io avrei voluto essere, non sono riuscito a diventare.
Esatto.
Sono figure idealizzate, fighissime, bellissime, santissime, e io vorrei essere così elegante, così figo, così figa, così col culetto giusto, così con la battuta pronta, così di successo, che vado vivo nelle feste, la Rolls Royce, la Maserati, e invece sono una sfigata o uno sfigato.
La conosci la canzone di Elio e le storie tese? Fossi figo mi metterei i vestiti trendy, certe volte sono dei capi orrendi che nessuno li rivendi, fossi figo tutti i giorni sarei in palestra. Vabbè, ascoltati Fossi figo di Elio e le storie tese, che è la canzone perfetta per questa cosa che hai descritto. Però l'episodio in realtà è molto interessante, perché allora questa tizia influencer su Instagram in realtà non credo sia neanche una che ha i numeroni incredibili, però di fatto negli ultimi anni ha vissuto grazie a questa popolarità, ok, pubblicando foto, roba del genere, e non ho capito perché motivi, ma la gente continua a segnalarle il profilo e Instagram continua a bloccarle il profilo. E lei ha fatto un video su YouTube. Penso che sia perché sono contenuti un po' osé, roba del genere, ok? Instagram le blocca il profilo.
Aspetta. Questa invece ha trovato la maniera perfetta per essere super famosa adesso.
Aspetta, esatto. Lei fa un video su YouTube piangendo a dirotto, dicendo stop blocking my Instagram profile, stop, I don't wanna work, non voglio lavorare, io non voglio fare queste cose. E è disperata perché dice: io senza i miei follower non sono nulla, mi sono spostata a Los Angeles.
Lei non è nulla, però con i follower si sente qualcosa.
Ora, di fronte a questo video, ovviamente provi subito una sensazione fra grottesco e divertimento, ok? Però è incredibile qui in Italia la cattiveria che ho letto nei confronti di questa persona, che è la cattiveria proprio di coloro che sono wannabe quella roba lì, cioè che se avessero l'opportunità di fare quella cosa lì...
Sì,
firmerebbero con l'anima per fare quella roba lì, per non lavorare, e invece è la soddisfazione di vedere qualcuno che ha fallito in quella roba che io vorrei.
Ma è la stessa roba, è lo stesso meccanismo. Cioè, devo dire però, ecco, su questo, se voi chiudiamo, occorre riconoscere, da un lato che questa cosa è eterna, social, televisione, media digitali in genere la rendono solo più palese, perché essendo accessibili, certo, a tutti, ci fanno come in qualche senso contare. E questa va detto, questo mi farà guadagnare, prima mi hai menzionato che c'ho gli haters, mi farà guadagnare qualche centinaio di altri haters, perché Boldrin arrogante, chi si crede, è la feccia dell'umanità, e sono tanti. Cioè, quando non hai un cazzo da... Cioè, tu, siccome hai da fare, appunto, non ti preoccupi dei capelli, come è capitato a me nelle fasi della mia vita in cui avevo da correre. Quando la vita, per mille ragioni, non è colpa loro, cioè non è colpa di nessuno se uno nasce con un IQ di 89 o 93. E se poi le tracce della vita non lo portano a non trovare niente interessante, a sentirsi un po' sfigato, a volere quello che non ha, ad avere un metabolismo lento, a non avere... l'altezza giusta, bassa o alta che sia, o i muscoli giusti per fare lo sport che vuole, per carità di Dio, cioè, che poi non vuol dire niente, per carità di Dio, ma è un'espressione veneta, ragioni perché nella vita tu debba non riesca a eccellere, ce ne sono tanti, e non è colpa tua, e molti reagiscono trovando soddisfazione e piacere nella vita che hanno, altri no. Altri continuano a vivere di proiezioni, in questa oscillazione fra proiezione negativa e proiezione positiva, e quindi devo adorare delle persone e odiarne gli altri.
E poi, ma soprattutto, passare velocissimamente dall'amore all'odio quando magari vedo che quello che ho adorato sta fallendo e vedendolo fallire in qualche modo ne traggo una soddisfazione che è una roba veramente devastante, se ci pensi.
Renzi, nella politica c'è la parabola di Renzi. E
Eh sì, è vero.
succederà da questi pentastellati, adesso vedremo come andrà con Salvini, cioè questi meccanismi sono lì,
Sì,
sono di
sono
altra
sempre
dimensione.
presenti. Sono
Basta,
sempre presenti.
ci finiamo qua, da un lato perché
Quindi
se
possiamo dire che Salvini è un po' come questa influencer di Instagram?
no. Eh sì, però non
Salvini.
abbiamo ancora fatto piangere. Il capitano. Oh, il pianto di nascosto quando la sua bella l'ha lasciato, o forse l'ha pagata, si sono messi d'accordo perché si facesse lasciare, così facciamo la scena, guadagniamo punti VDB, e
Smettila,
adesso tutti si identificano con me,
smettila.
anche Matteo si fa le seghe per un po', e lui bravissimo subito con la gnocchetta nuova, non mi faccio
Basta,
più le seghe, tocca a
basta.
voi.
Abbiamo perso, l'abbiamo perso, l'abbiamo perso. Oggi
Adesso
abbiamo
penso
veramente
che
avuto
una delle volte mi rivelo anch'io,
Michele.
cioè, perché poi questi meccanismi, quelli sono,
È
quelli sono.
vero, è vero, è vero, è vero. Abbiamo
Vabbè.
avuto veramente oggi Michele nel Paese delle Meraviglie, non c'è nulla da fare. Fra ingrandimenti e scenette finali, ragazzi, cosa volete farci? Oggi è andata così, cercheremo di
Tanto
risolverlo,
bello
ma
non è, quindi non fa l'influencer, quindi non vi
non fa
preoccupate.
l'influencer. Michele Boldrin non è
Bello,
un influencer.
invece io ce l'ho stabile qui in uno schermo gigantesco che non potete vedere ed è tutto molto elegante il nostro Riccardo. Ciao
Sempre,
Ricca!
assolutamente, sempre. Sono molto attento all'immagine. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie Michele. Noi ci risentiamo sabato prossimo e come sempre non dimenticate che non è tutto noia. Grande
Ciò che pensa!
Mike, grande.
Anche
Ciao, buon
se
fine
oggi
settimana.
insomma la macchina ha spensato per noi.
Aspe
Ciao
ha
bello!
depensato, ha
Ha
depensato.
depensato.
Ciao, alla
Ciao
prossima.
Riccardo.
Ciao, ciao, ciao.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.